Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambi e monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambi e monete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mia un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Si rimane perplessi leggendo questo racconto della vita di Gesù, perché è veramente singolare. D'altra parte, l'idea che sia stato un momento in cui hanno ceduto i nervi a Gesù, come può succedere una persona che è arrabbiato, potremmo dire, se la prende con tutto ciò che gli capita sotto. Il Vangelo non è questo. Il fatto è riportato da tutti i quattro evangelisti. Quindi occorre che noi facciamo la fatica di entrare nella mentalità dei discepoli di Gesù, perché essi sono stati i primi a cogliere il valore, il significato di questo gesto molto violento, molto aggressivo. E quindi occorre che, ascoltato il fatto accaduto, cerchiamo di cogliere qual è stato lo sguardo dei discepoli di Gesù, che erano più vicini alla mentalità del tempo ed erano le persone che hanno verificato la loro interpretazione sull'avvenimento. In due passaggi l'evangelista mette in primo piano i discepoli. Primo passaggio: i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». È una citazione, un salmo, quindi della Bibbia, dove è visto il gesto di Gesù come amore profondo, intenso, forte di Gesù per la presenza di Dio in mezzo agli uomini, del punto. Voi sapete che il Tempio presso gli ebrei, che era il centro della storia ed anche della tutta geografia, di tutto ciò che era accaduto, era il Tempio di Gerusalemme, il Tempio. C'erano momenti in cui si trovavano gli ebrei nelle sinagoghe, ma il luogo della presenza storica del liberatore del popolo dalla schiavitù era il Tempio di Gerusalemme. Quindi gli apostoli hanno visto questo gesto sulla linea di un amore alla presenza di Dio in mezzo agli uomini. Come? Ecco il secondo intervento. Egli parlava del tempio del suo corpo. Ecco il punto. Per cui la nuova religione portata da Gesù non ha il centro, potremmo dire, in un luogo preciso, ma il luogo della presenza di Gesù è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è il sacramento di Dio, il corpo di Cristo. E la continuazione del corpo di Cristo è la sua Chiesa e le persone che credono in Lui. Ecco il passaggio. Per cui immediatamente verrebbe da pensare che ogni luogo in cui c'è un uomo che crede in Dio e ama Gesù Cristo, lì è presente il Tempio di Dio. Ed è giusto che sia così. Allora sorge la domanda, questa Chiesa qui a che cosa serve? Non serve a Dio, serve a noi. Serve a noi perché abbiamo bisogno di un luogo in cui in un tempo ci troviamo assieme per poter ascoltare la parola di Dio e ricevere il sacramento di Gesù Cristo. Se il Vecchio Testamento, riassumendo le cose, era il luogo in cui Dio educava l'uomo all'incontro con Dio e anche la legge e i sacrifici fatti dall'uomo erano un cammino educativo per l'incontro con Dio, con la venuta di Gesù Cristo non sono gli uomini che offrono a Dio, ma è Dio che viene e si sacrifica per gli uomini. Notate, non è questione di ribaltare, potremmo dire, i tavoli in cui erano raccolte, potremmo dire, le vittime del sacrificio, perché era necessario, se si deve fare un sacrificio dove ci siano degli animali integri, sani, occorre che ci sia qualcuno che li raccoglie e ci sia così. D'altra parte, sappiamo che le monete portano impresso la figura di chi comanda. Se si vuole sapere chi è che comanda, basta guardare le monete. Nelle monete c'è il simbolo, nel passato c'era il volto di chi comanda, ma è così anche adesso. Dove arriva la moneta, lì c'è chi comanda. Gesù Cristo, quindi, materialmente qui, era tutta gente che era a posto con la legge. Non è questione quindi né di buoi né di denaro o di niente. Il problema è che il Tempio di Gerusalemme deve essere distrutto perché è venuto un nuovo Tempio. E il Tempio è la realtà dell'uomo. Capite il punto questo? L'originalità del cristianesimo sta nel fatto che è Dio che è venuto a salvare ogni uomo. Il centro del cristianesimo è preso direttamente, individuato dall'Apostolo Paolo. Dio ha amato me e si è sacrificato per me. Questo è il nostro della questione. Per cui questo rovesciamento di materiale all'esterno è niente rispetto al cambiamento totale della storia, dei rapporti fra Dio e gli uomini. Questo bisogna che lo teniamo presente, anche se noi istintivamente, umanamente, desidereremo fare qualcosa come per compensare Dio di qualcosa che ci ha dato e quindi di trasformare il nostro modo di vivere come secondo una regola dello scambio. Tu mi hai fatto una cosa buona, mi hai dato una cosa buona, io cerco di darti e di farne una cosa buona. Solo che con Dio questo scambio non è possibile. Questo avvenimento clamoroso, che ci sembra singolare, trova la sua piena realizzazione in ciò che la Scrittura ha detto a proposito del Messia e in ciò che Gesù ha detto e fatto, e che sintetizza l'Apostolo Paolo: ha amato me e ha dato se stesso per me, è morto per me. Questo è il nucleo della religiosità cristiana. Questo è il nucleo che ci permette di capire bene che quando il Papa parla e visita i malati, i bambini e roba così, e dice: questa è la carne di Cristo. Guardate il passaggio. Infatti, in tutta la storia del cristianesimo, se vediamo le istituzioni tutte che abbiano cure dei bambini, dei malati, hanno origine dall'esistenza cristiana. È ciò che Cristo ha fatto per noi che imprime in noi uno sguardo da poterlo amare e vedere la sua presenza negli uomini che soffrono. Che passaggio. Quindi questo episodio è da tenere presente, perché ha un significato sulla vita di Cristo che indica e illumina l'esistenza dell'uomo e indica quali sono le vie principali, le direttive dell'esistenza cristiana. Se nel Vecchio Testamento era il decalogo con tutte le leggi che indicava il percorso della vita, della salvezza, questo agire di Gesù Cristo, ha amato me e ha dato se stesso per me, è la regola, l'asse fondamentale della mia esistenza di cristiano. Non c'è altra disposizione. Questo è il nucleo che o c'è o non c'è, o regge un'esistenza oppure sono tutti palliativi che danno l'ombra, ma non la presenza reale di Cristo in mezzo agli uomini.